put your hands on it, get that right, taking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right, taking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One, con Fabrizio Mr. Forno One, su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Tutto ciò avviene con un artista, con l'ascolto di un artista che so essere molto apprezzato dal nostro ospite telefonico, Antonio Bacciocchi. Ci sei?
Ci sono.
Ho voluto andare sul sicuro proponendo questo artista che tra l'altro è stato il protagonista di un tuo libro di anni fa pubblicato da Volo Libero. Approfittiamo anche per salutare il buon Claudio Fucci, che appunto ne fu uno degli artefici. Tra l'altro, a proposito di libri, Antonio fu un nostro ospite un po' di tempo fa in occasione della sua pubblicazione di un libro su Sandinista dei Clash, ricorderai?
Sì, certo. Beh, relativamente a Gisco Tiron posso dire che molti hanno un'ossessione per la musica, altri hanno una passione. Per me Gisco Tiron è stata una missione, nel senso che proprio siccome in Italia era poco conosciuto, non se ne parlava, non trovavo nulla al proposito, ho deciso di pubblicare questo libro e poi di portarlo in giro un po' in tutta Italia, proprio diciamo a mie spese.
Facevi il missionario in pratica?
No, ho fatto il missionario, mi sono preso letteralmente, ho fatto un tour di 6-7 date con un trolley pieno di libri da vendere e un po' di biglietti di treno, corriera, aereo, nave, eccetera. Ho girato mezzo Italia, ho portato il verbo di Gisco Tiron in giro.
Tipo è arrivato l'arrotino, insomma.
Più o meno sì. Tanto la cosa ha pagato, perché recentemente sono stato invitato dall'Università di Salerno a parlare di Gisco Tiron agli studenti, ed è stato secondo me la chiusura del cerchio, no? Cioè comunque per anni ho cercato di insomma far conoscere questo personaggio così a tempo perso, insomma.
Però hai seminato, evidentemente.
E alla fine il fatto che in università, cioè la sublimazione dell'educazione, di quello che è la cultura, eccetera,
certo.
Mi chiama a parlare di Gisco Tiron. È stato veramente molto, molto emozionante poterlo fare. E Gisco Tiron è a sua volta una sublimazione della soul music, perché ha raccolto in sé comunque molte componenti di questo ambito, questo universo musicale che raccoglie jazz, blues, soul, gospel,
sì, rhythm and blues, certo.
Gospel, doo-wop,
spiritual, eccetera. Senti, scusami se mi permetto di aprire una piccola parentesi prima di parlare del tuo libro, avremo modo di farlo abbastanza approfonditamente, però mi corre l'obbligo di farti una prima domanda su John Batiste, vincitore ai Grammy. So che sei un suo estimatore, quindi vorrei che lo commentassi questo piccolo, come dire, scoop, diciamo, questo piccolo esploit inaspettato per certi versi.
Sono un suo stimatore perché, vabbè, a parte che l'anno scorso nelle mie proverbiali classifiche di fine anno l'avevo messo come miglior album dell'anno, We Are è veramente un grandissimo album che raccoglie l'eredità del soul, del funk, del gospel, eccetera, però in una chiave assolutamente moderna, fruibile, ascoltabile e con molte tematiche sociali, quindi non è un soul ballabile, ma non solo, ma si può ascoltare quello che dice, ci sono tante veramente indicazioni a livello appunto sociale e politico.
E poi c'è tanta musica, insomma, voglio dire, non c'è solo, come dire, lavoro di studio, insomma.
Esatto, e poi lui lo seguivo già da un po' di tempo, ma così senza averlo approfondito più di tanto, perché comunque è un jazzista che aveva già fatto degli album interessanti, particolari, in cui mischiava jazz e anche con cose soul, insomma era molto interessante. E poi quando è uscito questo album mi ha letteralmente colpito, affascinato, e poi vederlo vincitore, insomma, è la testimonianza che la soul music è comunque qualcosa che continua a guardare avanti, a rinnovarsi. A parer mio, insomma, sono di parte ovviamente, però il soul è quell'ambito musicale di quelli tradizionali che continua a rinnovarsi, mentre gli altri si sono bene o male fermati a un certo punto e si riciclano, si ripropongono, si recitano, e il soul invece continua a rinnovarsi perché è in grado di mischiarsi con l'elettronica, con il rap, con la trap che a sua volta ha creato, però di continuare a riproporsi e proporre robe nuove, insomma.
Certo, senza troppo scaldare la minestra.
Sì, no, appunto, hanno una minestra di base molto buona, hanno la pizza margherita di base, su cui mettono degli ingredienti che non è l'ananas, a volte anche l'ananas, però mettono gli ingredienti sempre nuovi e sempre appetibili, per cui è molto interessante anche a livello così di musicologia osservare l'evoluzione della soul music, perché comunque, a parte che ormai è diffusa in ogni parte del mondo, recentemente c'era un gruppo soul, Northern Soul, della Nuova Zelanda, trovi cose, che ne so, in Olanda, la trovi in Sudafrica, la trovi ovunque, gente che suona Northern Soul, ci sono club di Northern Soul in Giappone, e la soul music è diffusa un po' dappertutto, perché comunque riesce ad assorbire le influenze locali, o comunque le influenze più ardite, senza però snaturarsi, perché rimane comunque soul.
È sempre distinguibile, certo.
Sì, perché adesso butto lì subito l'asso di picche di cuore, quello che è. Secondo me il soul si distingue per una caratteristica principale e inconfondibile, cioè il groove ritmico. Cioè quel groove ritmico che caratterizzava certi album di James Brown, con la battuta in quattro quarti, però con il tempo un po' sincopato, anticipato, quel groove, quello stesso groove che poi è andato nel rap, nell'hip hop, e adesso troviamo anche nella trap. Magari probabilmente milioni, migliaia di trappers sono inconsapevoli del fatto che le loro basi sono basi che arrivano dalla soul music, dai primi anni 70, da quello che faceva James Brown, quello che faceva Sly and the Family Stone e compagnia bella, e lo stesso Disco Tiron.
Tra l'altro, io avevo messo un piccolo segno in una pagina della tua introduzione del libro, appunto, ricordiamolo, Soul, la musica dell'anima, uscito per Diarcos Edizioni, proprio che era quello che hai già detto tu, la sostanza, parlando appunto di soul music, è che essa essa continua ad essere una musica viva che si rinnova, si cita, si propone e ripropone sempre con energia, urgenza, freschezza, spontaneità. Quindi esattamente quello che hai ribadito in questo inizio di chiacchierata. Io una cosa che ho molto apprezzato, al di là del fatto che non potevi esimerti dal dedicare capitoli a le colonne portanti di questo genere musicale, quindi insomma delle piccole monografie abbastanza sintetiche ma profonde, nel senso che ci si trovano comunque osservazioni e notizie in alcuni ambiti abbastanza, non dico inedite, ma molto particolari, insomma, molto, molto interessanti. Ma la cosa che mi è piaciuta molto è anche la suddivisione in sottogeneri, che praticamente ricopre la seconda parte del libro. E questa, secondo me, è stata la parte più stimolante per quello che ha riguardato la mia lettura. Come è nata l'idea di concepirlo in questo modo, il libro?
Beh, innanzitutto la premessa è che comunque quando ho parlato dei grandi nomi, Stevie Wonder, Aretha Franklin, per ognuno di quei nomi che magari sono stati sintetizzati in due o tre pagine ci sarebbe voluto un libro a sé.
A parte,
infatti,
certo.
Infatti l'idea originale sarebbe stata, ovviamente l'utopia originale sarebbe stata di fare un libro in 10-20 volumi che raccogliesse tutta
specie
la storia
di enciclopedia.
No, in effetti ricordiamoci che il sole è più vecchio del rock, del rock and roll, perché è nato a metà degli anni 50, il rock and roll è arrivato un po' dopo, e si è talmente sviluppato in talmente altri rivoli, ambiti, così si è talmente contaminato, che era necessario, secondo me, dare un'idea di massima, perché poi le contaminazioni di cui parlo, no, quelle col reggae, col punk, con il jazz, con il country, eccetera, sono molte di più, però vabbè, poi si rischiava di fare la lista della spesa,
certo,
di eventi sottogeneri, eccetera. Però è proprio la testimonianza di come la soul music si sia continuamente contaminata, incurante, insomma, del fatto che potesse perdere la sua purezza, no? Perché comunque lo stesso Ray Charles, che è stato sostanzialmente l'inventore diciamo il progenitore della soul music nella metà degli anni 50, non ha esitato all'inizio degli anni 60 a fare un album, anzi due album
di country,
che peraltro è stato un azzardo anche a livello sociale, politico, incredibile, perché andava a prendere la musica dei bianchi, quella proprio quella più bianca possibile dell'America, in un periodo in cui c'era la segregazione razziale, in cui lui non poteva suonare in certi luoghi e non poteva fare certe cose perché era nero, solo perché era nero, no? Cioè, pensiamo all'assurdità. Lui va a prendere la musica dei bianchi, la country music, e la mette nella soul music e fa due dischi straordinari.
Clamorosi, certo.
E addirittura l'antitesi, no, dei due generi, il punk e il soul, eppure ci sono gruppi come i Redskins, i Bad Rays e tante altre band che mischiano queste sonorità, i Clash, parlavamo prima di Sandinista, hanno mischiato punk e soul.
I Clash hanno fatto una cover di un brano di Booker T and the MGs, tanto per dirne uno.
Sì, certo, per cui dimostra come probabilmente, anzi non probabilmente, quasi sicuramente, diciamo, mettiamo un dubbio così vago, la soul music sia la sintesi di quella pop music che ascoltiamo al giorno d'oggi, di tutto quello che
una specie
dopo
di filo rosso che unisce.
Esatto, perché comunque è una derivazione, una filiazione diretta del blues, del jazz, e che sintetizza quelle cose, le rende fruibili senza il lamento crudo e ruvido del blues, senza il cerebrale del jazz, e lo rende molto commerciale, tra virgolette, comunque molto ascoltabile, però conserva quelle radici, per cui dagli anni 50, anni 60 in poi ha cominciato a produrre dischi clamorosi, artisti pazzeschi, e ha continuato e continua tuttora, perché comunque pensiamo appunto a Jean-Baptiste che vince i Grammy con un album soul, pensiamo a Beyoncé, pensiamo a Whitney Houston,
no, e poi pensiamo anche al documentario che ha vinto gli Oscar, Summer of Soul.
Summer of Soul, che è un documentario, vabbè, io l'ho più volte enfatizzato come il miglior documentario musicale di sempre, perché comunque è qualcosa di strepitoso.
Soprattutto per come poi è emerso dai magazzini polverosi nel quale era stato rinchiuso. Insomma.
Esatto, per 50 anni quei filmati non sono stati resi pubblici. Probabilmente per un motivo, io l'ho analizzato anche su un articolo che ho fatto per il Manifesto un po' di tempo fa, così è una mia supposizione, ma forse che è suffragata anche da altre, insomma, interpretazioni in tal senso, cioè comunque quel filmato di quel festival che si svolse ad Harlem nel 69, contemporaneo a Woodstock,
a 160 miglia da Woodstock, sì,
sì, a pochissima distanza, cioè, dove Woodstock era un festival bianco con i capelloni che si rotolavano nel fango, che portavano avanti un'utopia di un mondo di pace, amore, fantasia, contemporaneamente al momento in cui in Vietnam i loro coetanei morivano per una guerra senza senso, come tutte le guerre peraltro, però quella lì ancora di più forse. E ad Harlem si svolgeva questo festival che durò parecchie, mi sembra sei serate,
sei settimane, sei weekend.
E in cui si esibirono innanzitutto i principali, alcuni dei grandi nomi, cioè Nina Simone, Stevie Wonder, Gladys Knight, The Pips, Mahalia Jackson, Max Roach, grande jazzista,
Mango Santa Maria, certo,
che
certo
rappresentavano la latina dei reietti della New York dei tempi, perché comunque.
Ma guarda, se tu ci pensi bene, anche forse non è neanche quella una coincidenza, il fatto stesso che il film Amazing Grace di Aretha Franklin sia uscito anch'esso, ha avuto una storia quasi analoga a quella di Summer of Soul. Forse è proprio quello che dici tu, cioè tu nell'articolo del Manifesto, che ricordo, facevi l'esempio del minimo comune denominatore di Sly and the Family Stone, che su entrambi i palcoscenici suonarono I Wanna Take You Higher, però aveva due significati completamente opposti.
Esatto.
nei due appunto festival, e forse bisognava far passare il messaggio che nero non era bello, chi lo sa.
Esatto, nel documentario Summer of Soul, che si trova su Disney Plus, ve lo consiglio, fra l'altro abbonarsi un mese costa 7-8 euro, per cui io l'ho fatto proprio solo per vedere Beatles il Summer Soul, poi ho disdetto l'abbonamento, quindi con un prezzo minimo, con una
sì,
spesa
sì, due piccioni con una fava, per l'appunto.
Trovate due cose spaventosamente belle, e lo dico da beatlesiano accanito, però lì, diciamo, in Summer of Soul vedi la comunità nera che è composta, elegante, dai bambini agli anziani, dagli intellettuali ai proletari, dalle Black Panther alla famiglia borghese vestita benissimo,
e che si vede al ragazzino che aveva detto a mamma che andava a comprare il gelato e esatto. È sparito per un pomeriggio.
E lì li vedi tutti composti, che seguono in maniera partecipe a quello che succede, ai concerti. Tutti i musicisti sono elegantissimi, anche loro stessi composti, e c'è il reverendo Jesse Jackson che parla dei diritti degli afroamericani. E quindi quell'immagine che in tempi turbolenti, da fine degli anni 60, in cui la comunità afroamericana rivendicava i propri diritti e che quindi veniva descritta e spacciata come violenta, come
sovversiva, certo.
Sovversiva, eccetera, invece è intellettualmente superiore, virgolette superiore, comunque differente da quello che invece propone Woodstock, che venne immediatamente proiettato e proiettò a sua volta una narrazione totalmente diversa, no?
Beh, perché ne venne subito colta la finalità commerciale, se vogliamo, no?
Esatto, mentre lì insomma c'era tutta un'altra cosa, c'era un'implicazione socio-politico-culturale
di riscatto, certo.
Di riscatto c'era, che venne affossata e rimase lì per stranamente per 50 anni nessuno è mai riuscito.
Abbiamo dovuto aspettare Black Lives Matter praticamente.
Esatto. E probabilmente quando è uscita questa cosa qua si è sentita anche l'esigenza, forse anche l'opportunità economica e commerciale di
certo,
farlo uscire.
Certo, perché gli americani mica sono fessi.
Esatto.
Senti, il libro poi ha un'altra parte molto interessante, l'ultimo paragrafo, se vogliamo, che è stato ribattezzato appunto Soul Stories. e tra le tante storie che vengono raccontate ce n'è una che riguarda il grandissimo Curtis Mayfield and the Impressions. Quindi adesso ascoltiamo un brano tra quelli che tu hai segnalato in questo capitolo del tuo libro e poi proseguiamo a chiacchierare del libro appunto di Antonio Baciocchi, Soul, la musica dell'anima. Impressions, Mighty Mighty.
We get the new power every hour, just about with every Christian faith. We're killing up our leaders, it don't matter, none black or white. And we all know it's wrong, and we're gonna fight to make it right. And mighty, mighty, it's fading white.
Your black and white power
is gonna be a problem tower. And we who stand divided, so damn undecided. Give this some thought, in stupidness we've all been caught. There really ain't no difference,
if you cut, you're gonna bleed.
Might I get a little deeper, human lives from the semen seed. Now I'm gonna say it loud, I'm just as proud as the brothers too. And just like the rest, I don't want no mess about who's taking who. And mighty, mighty, it's fading whitey.
Your black and white power
is gonna be a problem tower. And we who stand divided, so damn undecided, give this some thought, in stupidness we've all been.
Mighty, mighty,
Curtis Mayfield con i suoi Impressions, Mighty Mighty, appunto scelto come brano tra i milioni di brani che avrei potuto scegliere ispirandomi al libro di cui parliamo oggi con l'autore. Ricordo trattarsi di Soul, la musica dell'anima di Arcos, scritto appunto da Antonio Bacciocchi. Scelto appunto perché c'è un capitolo in particolare di questa parte finale del libro che si chiama Soul Stories, che parla dell'album Young Mod's Forgotten Story degli Impressions, da cui appunto questa Mighty Mighty è tratta. Diciamo, per far venire un pochettino l'acquilina in bocca ai nostri ascoltatori, potenziali lettori, la scelta di questo album in particolare si lega anche alla tua, come dire, anima mod, giustamente.
Sì, certo, perché comunque quando ho letto quel titolo, cioè, o meglio, è un titolo che mi tornava nella mente da anni, ma non trovavo mai un collegamento con questo titolo e con il contenuto. Poi, insomma, andando a cercare, approfondire la tematica, perché comunque un aspetto che poi fa impazzire chi come me è appassionato di musica è quello proprio di andare a cercare il perché, il per come, le cose,
le connessioni.
Le connessioni è una cosa che mi fa veramente a volte impazzire, perché trovo dei titoli, delle frasi di brani, delle cose così, cioè, per dire, ogni tanto mi salta in mente, cioè, ad esempio il 1-2-3-4 che inizia, con cui Gil Scott Heron inizia The Bottle, uno dei suoi grandi brani, lo ritrovo un giorno in Hey Joe di Willie DeVille, no? Anche lui inizia allo stesso modo. E secondo me è una citazione, perché poi lo rifà nello stesso modo latino, no? Per cui, cioè, tutte queste piccole cose,
sfumature,
colleghi, poi
sì, certo.
E sono una soddisfazione trovare delle connessioni così, boh, insomma, ovviamente inutili e sciocche.
Ma no, perché comunque non sono degli esercizi fini a se stessi, perché comunque danno proprio anche una chiave di lettura di quello che poi è la ricerca che un esperto come te deve mettere alla base della propria attività, appunto, di critico, di esperto. Insomma, bisogna andare a seguire come fa il cane da tartufi, insomma, annusare un pochettino quello che sta per succedere. E tra le tante storie molto interessanti, che ti confesso non conoscevo e quindi di cui ti sono riconoscente già solo per questo capitolo, c'è quella di Charles Bradley, appunto sempre nella parte che si chiama Soul Stories, che è la parte finale di questo prezioso volume. Accennaci brevemente la sua vicenda, la sua vita incredibile.
Ma sì, cioè, vabbè, a parte che appunto Soul Stories potrebbe essere anche il titolo di un altro libro, perché ce ne sono ovviamente 100.000 e ho trovato cose incredibili, bellissime, poi avrei dovuto appunto fare il famoso altro libro di 500 pagine per Soul Story. Comunque Charles Bradley è uno che va a vedere James Brown a New York quando regista il famoso live ad Apollo Theater, si innamora di quello che fa appunto James Brown, diventa praticamente un suo
clone, diciamo, quasi
suo
un clone.
Lui, cioè, fa l'imitatore, proprio il sosia di James Brown, canta le sue canzoni, eccetera, eccetera. Ottiene un piccolo successo, insomma, una piccola notorietà, poi finisce malissimo, finisce proprio come homeless in mezzo alla strada, eccetera, fino a quando non riprende a New York a cantare, insomma, in giro, a rifare anni e anni dopo, ormai ha superato i 60 anni, a fare qualche esibizione come di nuovo clone di James Brown. Lo vede il manager della Deftone Records, si innamora di questo personaggio, gli fa incidere un album, anzi un paio di album, diventa James Bradley, diventa in qualche modo famoso nel circuito soul e comincia a girare il mondo, e proprio quando, insomma, ha finalmente trovato un piccolo successo, proprio ormai a 64-65 anni, ha realizzato il suo sogno, purtroppo ci lascia. Ed è una storia incredibile, pazzesca.
Che poi purtroppo c'ha molti punti in comune anche con quella di Sharon Jones, anche lei della stessa scuderia,
esatto,
della Dapton, una secondina di un penitenziario che aveva diciamo una voce della Madonna e che anche lei, diciamo, è diventata famosa in tarda età e per poi finire male, poverina.
No, fra l'altro una caratteristica di molti di questi cantanti, vabbè, la caratteristica comune soprattutto negli anni 60, anni 70, che tutti, pressoché tutti, arrivavano dal canto gospel, cantavano nei cori delle chiese, lì si sono formati sia culturalmente sia proprio vocalmente, poi sono diventati quelli che sono diventati. E questi personaggi hanno comunque tutti questo retaggio, cioè sanno cantare, cioè io nelle mie ricerche personali così trovo, è il mio cruccio, no, di non riuscire ad ascoltare tutto, perché il tempo è quello che è e l'età è quella che è, per cui non riesco veramente a stare dietro a tutto, però ci sono, ogni tanto mi saltano fuori su internet eccetera personaggi che magari hanno fatto dei dischi che sono usciti solo, che ne so, in Alabama o in Idaho o in Georgia, e sono cantanti pazzeschi, sono musicisti che suonano solo localmente ma sono strepitosi, meriterebbero una platea mondiale, no? Proprio perché c'è una cultura di base che attinge da quella.
Sì, lì già è più fesso, qua sarebbe da dedicargli una trasmissione intera, certo. Il meno popolare di quelli, certo. E allora a questo punto, visto appunto la curiosità che questo nome, questa vicenda umana particolarmente incredibile ci suscita, è il momento di ascoltare per l'appunto un brano di Charles Bradley. Il titolo è No Time for Dreaming, poi appunto un ultimo momento di chiacchiere con Antonio Bacciocchi e arriveremo ai saluti finali. Charles Bradley, No Time for Dreaming, artista, confesso, faccio coming out, scoperto solo grazie alla perizia, alla competenza, alla, come dire, alla curiosità suscitate appunto e scaturite da quel grand'uomo che abbiamo al telefono, che è Antonio Bacciocchi, appunto al quale in privato confessavo che non capita di rado vado ad attingere alle sue fonti per trovare nuovi stimoli per le mie scalette del giovedì, e di questo insomma ti sono riconoscente pubblicamente.
Grazie, è la mia missione, sono mandato, stato mandato sulla terra da Ray Charles e compagnia bella per
diffondere il verbo,
spargere il verbo, insomma, per cui
bravissimo,
bene,
bravissimo.
I miei adepti,
insomma, come missionario non c'è male, devo dire. Senti, appunto, tra le cose che ho detto per introdurti, e oltre al fatto che sei appunto un giornalista, uno scrittore, un blogger, appunto vi ricordo il suo blog Tony Face, di andare a visitare tre volte al giorno prima e dopo i pasti, secondo la mia posologia. Un'altra diciamo parte non trascurabile della, diciamo, di Antonio Bacciocchi è quella di musicista, più specificamente batterista, e appunto stiamo parlando di qualcosa che sta succedendo ancora, anche adesso, nel senso che è appena uscito un nuovo album dei Not Moving Limited, che stai presentando in giro per l'Italia, giusto?
Sì, è uscito questo album che si chiama Love Beat per Area Pirata, alla veneranda età di 60 anni io, gli altri ne hanno, uno ne ha qualcosa in più, l'altra ne ha qualcosa in meno, abbiamo una chitarrista che ci fa da badante che ha una trentina d'anni e stiamo girando l'Italia, abbiamo incominciato da Milano, poi siamo andati a Pisa, a Spezia, scenderemo a Roma e a Napoli nei giorni di Pasqua. Adesso
ricordo per gli ascoltatori della mia città, della città dalla quale trasmettiamo, appunto, che venerdì 15 aprile, venerdì quindi tra 8 giorni, Not Moving dal vivo al 30 Formiche al Pigneto, così tanto per fare un pochino di pubblicità progresso, ecco.
No, diciamo che noi abbiamo iniziato a suonare nel lontanissimo, per certe persone sembra chissà quanto, ma io me lo ricordo bene, 1981, abbiamo girato per gli anni 80, ci siamo sciolti, abbiamo litigato, poi ci siamo ripacificati, adesso siamo di nuovo insieme, facciamo rock and roll, punk, beat, garage, boh, tante altre cose, ci divertiamo ancora tantissimo, è molto bello andare su un palco, anche se poi ne scendiamo distrutti e ci mettiamo invece che le canoniche 2-3 ore quando avevi 20 anni, 2-3 giorni adesso che
per riprenderti,
canta.
Vabbè, però insomma io la faccio,
però
dai.
Vabbè, insomma, finché possiamo,
la bocciofila può attendere, ecco,
per adesso sì, poi vediamo, insomma, poi è sempre lì, pronta.
Sì, che è quella che chi la allontana, sta lì, quando sarà ci arriveremo un po' tutti.
Ma sì.
Senti, io come dicevo appunto all'inizio raccontando del tuo libro, alla parte delle monografie che ovviamente comprende i vari Stevie Wonder, Isaac Hayes, Sly and the Family Stone, Otis Redding, Marvin Gaye e chi più ne ha più ne metta, una parte molto interessante è tutta quella che riguarda sia le cosiddette contaminations, che appunto riguarda come il soul si è andato ad appiccicare a livello di carta moschicida ad altra musica, dal country come abbiamo già detto, alla musica latina, alla musica psichedelica, e appunto diventando altro, ma proprio anche c'è una parte che riguarda i cosiddetti sottogeneri che fanno parte della, diciamo, dei grandi capitoli, diciamo, delle grandi sottocategorie del soul, tra cui uno che tra l'altro di recente è tornato in auge. A parte, per esempio, non so se sei d'accordo, il brano di Stevie Wonder, l'ultimo singolo che fece, che era Can't Put It in the Hands of Fate, secondo me ha molto di musica go-go, che è appunto la musica di Washington, che è diventata, esatto, praticamente la musica ufficiale della città di Washington DC. Sei d'accordo?
Sì, è vero, è vero. Una musica creata negli anni 70 dal chitarrista, cantante Chuck Brown, che fece questa, mise insieme quello che probabilmente ascoltava tutti i giorni, cioè funk, soul music, blues, musica latina e un grosso retaggio di musica africana. La musica africana che peraltro è un altro capitolo che affronto nel libro, è interessantissima perché continua a proporre cose bellissime. Ricordiamoci che l'età media in Africa è di 25 anni, quindi vuol dire che ci sono ragazzi di 15, 18, 20 anni che grazie anche agli smartphone si collegano con tutto il mondo e mettono insieme quella musica che ascoltano, che arriva dall'America, dall'Inghilterra, dall'Europa, eccetera, mettono insieme con le loro radici africane, saltano fuori cose incredibili che sono difficili da trovare perché non sono molto spesso reperibili su Spotify o su disco, eccetera, però cercando si trovano cose pazzesche che sono in qualche modo una figliazione di quello che è il go-go sound, no? Che metteva insieme tantissime influenze e che è diventato poi una sorta di movimento culturale che caratterizza Washington e caratterizza una parte dei quartieri, diciamo, meno abbienti ufficiali di Washington, e che insomma ha vissuto fasi alterne. Ci sono stati problemi per i locali di Gogo, in cui si proponeva il Gogo Sound, e adesso è diventata sostanzialmente la musica ufficiale di Washington, la colonna, l'inno ufficiale della città di Washington.
Per anni la città di Washington, che ovviamente essendo città governativa aveva tutto questo lato ufficiale molto leccato, molto impeccabile, molto appunto da copertina, insomma da prime time, ha nascosto, come fanno spesso con l'immondizia sotto il tappeto, tutto quello che era il grosso movimento culturale della comunità afroamericana della città, finché appunto non ha dovuto fare i conti con un incredibile patrimonio da dover riconoscere. E quindi finalmente, anche settimana scorsa c'è stato uno speciale in televisione alla CBS che mi è stato segnalato da un nostro assiduo ascoltatore, Stefano da Porto Rico, che saluto, anche se oggi non ci può ascoltare perché c'è un blackout a Porto Rico, quindi insomma ci ascolterà in podcast. E appunto proprio perché non potevano fare a meno di evidenziare questa grossa corrente culturale sotterranea che doveva per forza emergere, e come sempre accade è irrefrenabile.
Sì, sì, bene o male, come dicevo all'inizio, è bellissimo che il mondo continui a contaminarsi nonostante si vogliano continuamente erigere muri e trincee, barriere, così, però è inarrestabile questa cosa qui, sia nella musica, perché continua a sempre di più chi sta da una parte dal mondo e va nell'altra, magari non ci può andare fisicamente, però può assimilare tutte le influenze che arrivano da lì, e per cui insomma il mondo è andato avanti fino a questo momento perché si mischia, perché non ci sono barriere di che possono tenere la volontà dell'uomo e della donna di mettersi insieme, per cui va bene così, facciano tutti i loro cazzo di guerre, i loro muri, ma tanto il mondo è destinato a mischiarsi, e la musica ne rappresenta, diciamo, è la punta dell'iceberg, no? Quando ascoltiamo queste musiche e sentiamo tutte queste influenze, è evidente che si possono mettere insieme parole africane con ritmi latini, con sonorità,
con dialetto napoletano, insomma,
canzone napoletana, ce l'hanno dimostrato, voglio dire, tutto il Neapolis Power degli anni 70, certo, di James Tenese, Napoli Centrale, eccetera, era una cosa del genere, mischiava funk, musica mediterranea, musica partenopea, musica jazz, cioè c'era dentro di tutto.
Per cui, poi perché c'erano le creature nire che ovviamente erano nate per i figli della guerra, insomma.
Esatto. Per cui insomma è così, per chi, io spero che sia sempre più così, che sia un mondo sempre più meticcio culturalmente e non solo, per cui, perché sarà più bello,
certo,
sarà molto più bello.
Sì, sì, insomma la contaminazione, la mescolanza non può che creare cose interessanti e stimolanti. Caro Antonio, siamo addirittura di arrivo. Io ovviamente ti ringrazio per essere stato con noi, spero di incontrarti settimana prossima in quel del 30 Formiche. Ricordo ai nostri ascoltatori che abbiamo parlato piacevolmente con Antonio Bacciocchi, grande esperto di musica, grande musicista, del suo ultimo lavoro Soul, la musica dell'anima, di Arcos Edizioni, uscito veramente un libro da regalare a Pasqua. Comprate meno colombe, meno costolette d'agnello, e comprate qualche libro di Antonio Bacciocchi. E come appunto annunciato, ci salutiamo con l'ascolto di un brano di Go-Go Sound, del padre del Go-Go Sound, e quindi Busting Loose da parte di Chuck Brown. Grazie ancora, Antonio.
Grazie a te, ciao, grazie a tutti, ciao.
Ciao, ciao. Until you get what you need, y'all.
give a lot just to get what you need sometimes, y'all.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.